Allora, Don Giovanni, mi senti Don Giovanni? Sì, ok. A questo tema del narrare ci si arriva come quarto punto, perché prima di narrare i due fanno delle altre cose che sono esattamente il loro comportamento, il loro stile, quindi quello che avrebbero testimoniato se si fossero trovati in un contesto anche diverso da quello degli altri 11. Quindi quando tu mi dici che prima del raccontare ci vuole la testimonianza, o che insieme al raccontare ci vuole la testimonianza, perché il raccontare non è sufficiente alla persuasione, dico perfettamente d'accordo. Che il raccontare contribuisca fortemente alla persuasione, io però ne sono molto persuaso. E che il raccontare male rischi di far passare inosservato il comportamento, anche di questo sono abbastanza persuaso. Poi, Daniele, l'80% dipende dal cuore che arde, no? Ma questo cuore che arde noi possiamo, come dire, testimoniarlo, ma non insegnarlo, capiscimi? C'è una grazia, è un'esperienza personale o comunitaria che si fa di incontro con Cristo. Cioè, io non posso dirti quali sono le cose che automaticamente ti faranno battere il cuore. Alcune cose stasera alla signora hanno fatto battere il cuore, a qualcuno in fondo ha fatto venire un pisolo. Cioè, ciascuno ha sue modalità, non... capisci? Quindi su questo ardere il cuore, che è fondamentale, noi possiamo semplicemente dirlo che c'è e dire che l'abbiamo sperimentato, ma non insegnare. Ma a quella parte che dipende dalla buona volontà, noi possiamo contribuire con l'insegnamento. Allora, esiste un insegnamento che ti dice come puoi comunicare un contenuto? Con che voce, ad esempio, lo puoi dire? Esiste un insegnamento che ti dice come devi stare seduto ad ascoltare una persona? Perché se stai seduto in un modo passi uno stile, se stai seduto in un altro passi un altro stile. Esistono tantissime di queste cose, che magari arrivano da un mondo laico, ma ci fa bene, questo fa parte appunto dell'ascolto. Questo intendo per buona volontà, no? Intendo tutte quelle dinamiche che potenziano la possibilità di rendere fecondo il cuore pieno di calore che il Signore ci ha fatto la grazia di avere. Ma io credo che nessuno possa insegnare a un altro come trovarsi il cuore riscaldato. A un certo punto dono di grazia. Non a caso, e tu lo conosci, io credo che Ignazio negli esercizi diceva sempre che a un certo punto il predicatore deve starsene in silenzio, no? Diceva sempre breve, sommaria spiegazione. Perché la sapienza non consiste, lo sai a memoria, no? Nel narrare a lungo le cose, ma nel gustarle interiormente. Cioè Ignazio diceva, io non posso sostituire a te, ti posso dire tre cose, dopo sei tu che devi fare l'esperienza interiore. Io non ti posso neanche dire che se fai A, B, C e D sicuramente la farai. Può darsi che non la farai. E lui ha spulciato veramente tutto, ha ripulato veramente tutto per dire... Io voglio arrivare al nucleo più essenziale per poter dire a una persona, se fai queste cose è molto probabile che accada che il cuore ti si scaldi, ma non è certo, perché questo non può essere certo. Ma invece è abbastanza certo che su altre cose che dipendono dalla buona volontà, se tu comunichi in un certo modo, ottieni. Perché se io adesso, invece di parlarti così, ti dicessi, Daniele, ma tu non hai capito niente, insomma, mi hai ascoltato o non mi hai ascoltato? Ma è possibile che non hai capito niente di questa cosa della buona volontà? Ma tu cosa ti portavi a casa? Allora, ci sono modalità che certamente portano un certo tipo di risultato, e queste sono legate alla buona volontà. Ce ne sono altre che sono legate alla grazia del Signore. Ma evidentemente il cuore che si scalda è la cosa fondamentale, se no che cosa abbiamo da consegnare? Quindi, la narrazione della storia, il suo nome è?
Tino.
Tino? Tino. Anch'io ho fatto diversi pellegrinaggi con l'Unitalsi, facevo il barelliere quando avevo 18 anni, 19, 20 anni per tre estati consecutive. E credo che dobbiamo avere il pudore di considerare il miracolo come la sovrana e assoluta libertà che Dio ha di intervenire nella storia in modi non consoni alle nostre abitudini, ma di non pensare che sia lo strumento che Dio utilizza per persuaderci né della sua grandezza né della necessità della fede, perché Gesù non ha fatto i miracoli per suscitarla, ma quasi sempre quando la fede l'aveva già trovata. Quindi, quando dici che noi dobbiamo abbiamo la necessità di rileggere la nostra storia religiosa e il nostro annuncio religioso con modalità che facciano leva più fortemente sull'interiorità, sulla ricerca di una verità in dialogo con il soprannaturale, in senso di dialogo interiore, io mi trovo totalmente d'accordo, ma credo che si sia colto dal dipanarsi del mio ragionamento. E quando dicevo, e qui mi aggancio alla riflessione della signora, che si chiama invece
Luigina,
che uno dei luoghi in cui possiamo veramente portare il nostro spirito di missionari e l'evangelizzazione è la ricerca di interiorità che oggi abita molta parte dell'umanità, intendevo esattamente questo. E questa ricerca dell'interiorità si nutre dell'assenza, io questo intendevo dire. Cioè, quando qualcuno o qualcosa ci manca, o noi rimuoviamo completamente quel pensiero nello stordimento, e lo stordimento può essere il divertimento se si è giovani, il continuo lavoro se si è adulti, o il dover dire fai di tutto per non pensare, oppure se quella cosa non la rimuoviamo, quell'assenza in realtà è continuamente scava dentro di noi. E noi cerchiamo i modi per ricongiungerci all'assente. E come ci ricongiungiamo all'assente? O con l'immaginazione, o con la preghiera, o con la poesia e la letteratura. Questo testo che vi ho citato, di questo Antonio Prete, dice che la letteratura e la poesia sono i modi con cui, e l'arte, da sempre l'uomo ha cercato di rendere visibile ciò che è assente. E per me questa è una descrizione veramente interessante. È ciò che è assente che ci muove. Ciò che è assente. Io penso, accompagnando decine e decine di coppie ormai, sposati e non sposati, fidanzati e non fidanzati, che quando la persona non ce l'hanno perennemente a fianco, hanno un'interiorità tutta diversa e si muovono in un modo tutto diverso. Quando cominciano ad avercela a fianco, tutti passano prima o poi dentro uno stato di abitudine. Poi si devono risvegliare da quello stato di abitudine. Però è significativo che mentre la persona è assente e non è sempre con te, tu hai un dinamismo interiore diverso. Quando è sempre con te, tu tendi a sederti. Cosa ti muove? L'assenza. Allora, il luogo in cui l'assenza si elabora, in cui l'assenza prende forma, in cui tu tenti di colmarla, è la tua interiorità. Anche l'immaginazione come parte della vita spirituale. Quest'anno nella Facoltà Teologica di Milano ci sarà un corso su questo tema, l'immaginazione nella vita spirituale e teologica, che cerca di sviluppare proprio questa idea. E quindi, cioè, la preghiera, che cos'è se non cercare di mettersi in contatto con cosa noi abbiamo e non abbiamo, cioè la presenza di Dio? Il ricordo, che cos'è se non cercare di mettersi in contatto con ciò che noi abbiamo in parte dentro di noi e non abbiamo più perché magari è morto un nostro caro, nostra moglie, nostro marito, nostro figlio, sciaguratamente. La poesia che ti fa provare un'emozione, ma che cos'è se non anche il poterti mettere in contatto con chi l'ha scritta e con coloro che l'hanno letta? E l'arte ti fa provare un'emozione, ma tu se la guardi fai passare la storia, no? Se tu guardi un'opera di Michelangelo, pensi alla sua storia, ti metti in contatto con chi l'ha fatta, che è assente, e con chi prima di te l'ha vista, che è assente. E in qualche modo quell'assenza tenti di riempirla. Quindi è un motore di vita interiore.
una parola anche sui sacramenti.
No, sono in tema, no. Sacramenti, facciamo un'altra volta, Luigina, dai.
Soltanto all'assenza. All'assenza.
Sì.
Ecco, una parola sola.
Beh, la dinamica che c'è sotto è abbastanza... Cioè, perché ciò che Gesù ha lasciato loro è stato lo spezzare del pane? Perché quello spezzare del pane, ogni volta che l'avrebbero compiuto nella rilettura delle scritture come lui aveva fatto, avrebbe colmato quell'assenza e infatti sparì esattamente in quel momento. Quindi l'assenza di Cristo si genera nel momento in cui quel gesto, che poi diventerà il gesto sacramentale, però lì dobbiamo pensare a tutta la comunità di Luca che sta leggendo e sta rileggendo l'Eucaristia, quel gesto trova compimento. Quindi anche il sacramento, se non altro lì quello eucaristico, poi dovremmo rileggere coniandoli tutti e decodificandoli tutti, anche gli altri sacramenti, anche il sacramento colma in qualche modo un'assenza, si nutre di un'assenza per parlare di una presenza.
Se c'è ancora qualcuno... Direi che quindi abbiamo terminato. Ringraziamo ancora Don Umberto e adesso il prossimo incontro. Avete già il foglietto, comunque se per caso qualcuno non ce l'ha lo ritira là sulla scrivania. Io lo ricordo, domenica 9 ottobre, ore 10 a Santa Messa, naturalmente qui al centro Scalabrini. Ore 11, relazione del laico pastoralista Cristian Albini. Ore 13, pranzo. E ore 14:30, lavori di gruppo per settore, catechesi, liturgia e carità. Che non è per gli addetti ai lavori, come dicevo prima, vale per tutti, soprattutto per chi ancora non si è ancora occupato di queste cose. Per il pranzo viene prenotarsi presso la segreteria della parrocchia oppure già adesso là sulla scrivania c'è un modulo per la prenotazione.
Basta firmare.
Basta firmare, li ha messo già anche i soldi, allora no.
Sulla firma. Come al referendum.
Diciamo Padre nostro tutti insieme.
Sì.
Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Padre nostro, che
sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Nel nome del Signore andiamo in pace.
Diamo grazie a Dio.
E buonanotte a tutti.
Buonanotte.